Ma io ho letto questa encina con una certa attenzione e faccio un affondo critico spontaneo, dico quello che insomma mi è sembrato nel bene e nel male, no? E da un punto di vista anche solo letterario, ci sono degli scritti che si leggono e non si capiscono, si rileggono e avendo in mente nella prima pagina quello che c'è scritto nell'ultima, tutto fila liscio. Uno legge l'enciclica, arriva al fondo, gli sembra di aver capito una serie di cose, la rilegge e inciampa, perché tanti passaggi non sono chiari, sembrano chiari. Ci sono delle allusioni, ci sono degli intrecci, ci sono, c'è della teologia, c'è della filosofia, insomma le citazioni sono tante, quindi viene da dire che anche sotto il sole della speranza, per fare una battuta, la teologia resta un riverbero di quel mistero che solo un linguaggio che sia contenutisticamente un po' esoterico e stilisticamente fatto di intrecci non sempre evidenti, come piacerebbero a noi, riesce a serbare proprio quel mistero a cui forse allude. La speranza, in definitiva, allude a questo grande mistero. E se tutto fosse chiaro, certamente il mistero sarebbe sottratto a proprietà, grandezza e anche magnificenza. Quindi il fatto è che parlare come uomini di realtà divine, virtù teologali, che poi ha anche un altro significato o altri significati, comunque in qualche modo significa umanizzare queste realtà, quindi come dire, catapultarle negli orizzonti della letteratura attraverso l'arte della parola. Certo, si potrebbe vedere, anzi mi piace molto l'idea, si può vedere in questo modo di essere della realtà di Dio un principio lontano di quel farsi Dio nella carne che è tipico poi del mistero cristiano. L'enciclica poi ha una scansione problematica fatta di domande e risposte che non sono soltanto retoriche, è bello perché restituiscono il senso di quella interrelazione molto realistica che fa parte della relazione umana, appunto. Però a volte sembra anche che chi scrive voglia quasi convincere se stesso, no? della meta intravista, e che però nel momento in cui cerca di spiegare sembra sempre di sfuga. Comunque, al di là di questa premessa, così proprio a livello molto generico sull'insieme dell'enciclica, io mi limito, poi ci sarà l'articolo se qualcuno lo vorrà leggere, se il Don lo pubblicherà da qualche parte, molto più lungo, io mi soffermo su due tematiche, due o tre tematiche, se vediamo il tempo. Ora partirei dalla fine, visto che Luciano ha fatto questo accenno finale al giudizio, dunque dico brevemente a mio modo quello che credo di aver capito del Papa. Il giudizio come uno degli esercizi della speranza assieme alla preghiera e alla sofferenza. Qui Benedetto XVI si richiama, dice, alcuni teologi recenti, chi sono, nessuno lo sa, si possono fare delle allusioni. Io ho in mente, poi faccio un accenno, magari una differenza, ho in mente von Balthasar, che molti conoscono, e un altro che è un po' più sconosciuto, un certo Ladislaus Boros, che parlano del giudizio un po' nella prospettiva del Papa. Allora, mi sembra che il Papa attinga di qua, però prima diciamo cosa dice il Papa, no? E il Papa dice, nel giudizio, quindi dopo la morte, la scelta che un uomo ha fatto nella vita diventa definitiva. Poi cita un brano evangelico, cioè la parabola evangelica del ricco e pulone, di Lazzaro il ricco pulone, e questo è uno dei passaggi che non è ben chiaro, perché verrebbe da dire che quella è già la condizione definitiva, però dice che all'insegna del giudaismo dell'epoca erano nate delle condizioni, cioè una sorta di condizione intermedia, uno stato intermedio, no? Per cui qualcosa forse non è ancora definitivo, qualcosa è ancora recuperabile. E qui usa delle espressioni a mio avviso molto, molto forti. Dice: con la morte la scelta di vita fatta dall'uomo diventa definitiva, sta davanti al giudice. La sua scelta, che nel corso dell'intera vita ha preso forma, può avere caratteri diversi. Possono esserci persone che hanno distrutto totalmente in se stesse il desiderio della verità e la disponibilità all'amore. Persone in cui tutto è diventato menzogna. Persone che hanno vissuto per l'odio e hanno calpestato in se stesse l'amore. San Tommaso si chiedeva, e con lui tanti altri, come saremo nell'aldilà. E nel momento più bello della nostra vita, no, quello sarà il corpo che ci porteremo dietro. Qui forse la concezione è un'altra, cioè la nostra vita non sarà un momento del tempo, cioè l'intero del tempo ci avrà configurati in modo tale che forse in quella, chiamiamola, condizione intermedia, noi saremo in grado di fare la scelta definitiva, ma quasi una scelta causale, cioè determinata, condizionata perlomeno da quello che nell'intero noi siamo stati, no? Per cui se siamo stati in un certo modo, diventeremo incapaci di fare certe scelte. Le faremo in base a quella che è stata la nostra vita, la nostra attività, no? Cioè, la maggior parte degli uomini, poi fa ancora l'esempio di chi è vissuto l'insegna della santità, quindi è l'opposto di questi che hanno invece realizzato in sé soltanto l'odio e la menzogna. Persone purissime, dice, però la maggior parte degli uomini vive in una condizione che non sta in questi estremi, no? E dice, proprio nonostante l'ineffabilità che caratterizza l'orizzonte oltre la morte, dice, e questa è una delle parti, dei passi più belli dell'enciclica, sarebbe bello vederlo citato anche dai giornalisti che tante volte attaccano e vogliono ridurre il cattolicesimo o il pensiero del Papa, un pensiero ideologico, filosofico. Cioè, se fondamento dell'esistenza cristiana resta Gesù Cristo e se si edifica su quel fondamento, con la morte nulla potrà essere sottratto e la salvezza degli esseri sarà concessa in forme diverse a misura di quanto avranno costruito. E più avanti dice, no, nel momento in cui noi incontreremo Cristo, il suo sguardo, il tocco del suo cuore ci risanerà mediante una trasformazione certamente dolorosa. E cito una frase di San Paolo, come attraverso il fuoco. Poi si chiede, cosa vuol dire come attraverso il fuoco? E io trovo un passo bellissimo, no? Quando uno commette un reato, commette un qualcosa che non va, no? Poi ha paura del giudizio degli altri. Si pensi la raffinatezza di uno che potrebbe giudicare, condannare, colpevolizzare, eccetera, e fa silenzio, si guarda e magari sorride. Cioè, in quel momento è bruciante per colui che è sotto l'effetto di una colpa, no? Bene, lo sguardo di Cristo potrebbe essere questo sguardo. E a me viene in mente che questi teologi recenti di cui si parlava prima, von Barth, no? Cioè, uno di questi sia proprio Boros, in un libro, credo degli anni 60, fine anni 60, io l'ho letto quando studiavo teologia, è intitolato Mysterium Mortis, l'uomo nella decisione ultima, no? Lui dice, verrà un momento in cui noi ci troviamo di fronte a Cristo. In quel momento noi staremo come siamo, nella nostra realtà più vera. Ci sarà un uomo che vedendo la verità avrà il coraggio di abbandonarla. Cioè, quel momento del giudizio, gli occhi di Cristo puntati su di me, saranno, potremmo usare questa espressione di San Paolo, il fuoco, no? Bruciore, che in qualche modo mi riscatterà del male commesso, a meno che anche di fronte alla verità io indietreggi. Cioè, se anche in quel momento in cui vedo Cristo, allora quello sarà l'inferno, ma allora sarà la mia scelta, ed ecco la libertà, no? Von Balthasar...
Sono le diottrie che sono calate e non saremo in grado, almeno io, voi no.
Ma questa è la dottrina di Lazio Bosche. Io trovo molto, molto interessante... Certamente se ne può discutere l'ortodossia. Il Papa dice non è giusto che nell'aldilà coloro che per tutta la vita hanno fatto del male se ne stiano con coloro che invece hanno lottato per il bene. Però cioè, a me viene da fare una considerazione al di là dell'enciclica, al di là di carattere proprio nostro. Cioè, noi cosa sappiamo dell'escatologia? Cosa sappiamo dell'aldilà? Io personalmente non so nulla, mi limito a dire delle cose che ho letto. La stessa fede che mi hanno insegnato, vabbè, cioè, per me è stata spesso un problema. Lo è per tanti cattolici, credo lo sia per tanti preti, ben venga che sia un problema la fede anche per i preti, no? Quindi mi viene da chiedere cosa sappiamo. Allora uno potrebbe dire, ma perché invece di parlare di queste cose non parliamo di cose concrete, no? Azione sociale. Però se noi facciamo un discorso su di noi, sulla nostra interiorità, partendo dalle cose che ho detto a proposito di Boynton, sono convinto che se si facesse una per alzata di mano, chi è d'accordo con Boynton, un buon numero di persone direbbe no, non è giusto. Qualcuno magari direbbe sì, è giusto. Beh, due tipi di animi abbiamo. Cosa vuol dire redenzione? Pensare che ci sia una dannazione per qualcuno nell'eternità? Von Balthasar interviene a parlare, riprende il tema della discesa agli inferi. Cosa vuol dire questo camminamento di Cristo negli inferi? È andato a salvare coloro che, poverini, erano nati prima di Cristo? Coloro che erano nati... Von Balthasar, se trovo la frase che mi sono ritrascritto da uno dei suoi malloppi, Mysterium Pascalis, Mysterium Pascale, il titolo che è pubblicato poi in un'edizione a parte, io qui l'ho preso da Mysterium Salutis, dice, anzitutto, il cammino verso i morti di Cristo è un evento trinitario. Tantissime cose da dire, ma quando si parla di Trinità pensiamo all'amore. Non c'è amore se non c'è alterità, quindi... Dice, significa fare della cattiva teologia voler limitare a priori questo evento salvifico, pretendendo sapere fin da principio che Cristo non poteva portare salvezza nell'inferno vero. E uso l'espressione infernus damnatorum, non soltanto l'inferno, gli inferi, l'Ade, no, dove c'erano, che so, Abramo, Isacco, Virgilio e tutti gli altri, no? E, non so, e quando si pone la questione scatologica, scrive una frase come questa, cioè è un gioco di parole che poi lui non porta avanti, ma non è solo un gioco di parole, dice, occorrerebbe mostrare come il giusto possa essere giustamente condannato perché possa essere giustamente giustificato l'ingiusto e il peccatore. Insomma, è tutto un programma, no? Io penso che chi vuol diventare con Cristo collaboratore della salvezza, Von Balthasar usa un'espressione in un altro scritto, con crocifissi con Cristo, se il fine della salvezza è l'affermazione del il trionfo del bene, no? Non si può pensare ad una dannazione eterna. Il purgatorio ha questo senso, si parla anche del purgatorio, no? L'inferno è una condizione al massimo scelta dall'uomo chissà dove, chissà quando. Questo era uno dei temi, no? Lo chiudo perché non c'è il tempo di dire altro. Un altro tema, la questione che viene fuori spesso partendo dai dibattiti sul giornale, il materialismo, il marxismo, già anche nell'altra enciclica c'era stata una... Poi, perché? Perché c'è questo fatto, insomma, dell'antimarxismo di questo fatto, che punge nel vivo, perché anche chi non è marxista in fondo toccato, se non dal marxismo, meno dal materialismo, in altre forme, ma siamo tutti un po' materialisti. Allora, qui siamo tutti, no, non sei convinto?
Ah, io sì,
c'è da chiedersi se il nostro materialismo sia quello a cui pensa il Papa, magari è peggio. C'è però anche un materialismo che forse non è quello che critica lui. È complessa la cosa. Comunque, se uno legge il libro, l'autobiografia di Ratzinger, no? Sono dei passaggi interessanti. Freiser, Bonn, Münster, Tübingen, poi Regensburg, cioè i vari centri, le varie città che lui ha attraversato. C'è un passaggio interessante. Il passaggio interessante è il suo insegnamento a Tubinga, dove viene lui giunge lì, tra l'altro, invitato da un teologo oggi fuori, non solo in margini, non so se sia spretato, comunque sospeso a divinis, poi non so se sia rientrato, Hans Küng lo invita a Tubinga. Sono amici, si erano conosciuti una decina d'anni prima, sono sempre di posizioni distanti, però dialogano. Poi uno sarebbe stato l'inquisito e l'altro l'inquisitore, anni Ottanta, però intanto lui, e tra l'altro viene a Tubinga, Ranziger, per avvicinarsi ai luoghi natali, non per altri motivi. Tra l'altro Tubinga, c'è la questione dei bulmaniani, l'esistenzialismo, la teologia bulmaniana era il suo massimo splendore, il grande successo. Cosa diceva Bultmann? La salvezza mi è data nell'Augenblick, cioè nell'istante, nell'attimo esistenziale, no? E l'apertura della mia vita in un kairos, cioè in un momento, no? Particolare, la demitizzazione, cioè il mito parla un linguaggio cosmologico, ma dietro il linguaggio cosmologico va decodificato un altro linguaggio, quello esistenziale, che è il momento dell'apertura all'evento Cristo. Successo dei bulmaniani. Poi c'era Bloch, tra l'altro il Papa nell'Encilia cita una serie di filosofi, no? Kant, la scuola di Francoforte, Adorno, Keimer, teologi come De Lubac, insomma tanti altri. Non cita il filosofo della speranza per eccellenza, Ernst Bloch. Sulla speranza ha scritto un libro di un testo in tre tomi, credo siano più di 1600 pagine, fitte, no? Ma perché non lo cita? E secondo me perché fa anche bene non citare, perché con Bloch c'erano stati degli scontri incredibili. I due erano nella stessa università e a un certo punto, dice il Papa, come dalla notte al giorno tutto il clima cambia, no? Passa in seconda linea tutta la scuola bulmaniana, l'esistenzialismo, e viene fuori questo illuminamento del marxismo materialista. Lui lo dice con queste parole, le leggo perché secondo me spiegano per adesso, ma anche per il futuro, per eventuali altri momenti in cui dirà queste cose. Dice: la distruzione della teologia, cioè è una premessa ancora, l'esistenzialismo faceva problema a Ratzinger, perché significava far venir meno l'oggettività della fede, di cui tra l'altro ha parlato anche prima il collega Luciano, no? La speranza non è qualcosa che io mi posso dare, che posso pensare. Il trascendere senza trascendenza, citato da Don Ezio, è un'espressione di Bloch, tra l'altro. Trascendere vuol dire io supero costantemente me stesso, ma non c'è una trascendenza oggettiva fuori di me, fuori della storia, fuori del mondo. Il trascendere in me e nell'umanità, il Bloch dell'ultima opera, Experimentum Mundi, a mio avviso non parla più quel linguaggio, è diventato anche lui molto più pessimista, forse perché invecchiando, ma anche andando avanti nel corso della storia, si è accorto che il marxismo, che invece difendeva in questi anni, non aveva raggiunto gli obiettivi. Dice, quindi la distruzione della teologia operata dal messianismo marxista era molto più radicale, incomparabilmente più radicale di quella operata dall'esistenzialismo. Perché? Perché si basava sulla speranza biblica. Bloch è un eretico, ma tutte le sue immagini sono desunte dall'Antico Testamento e da tutte le eresie extrabibliche, parabibliche. Ma la stravolgeva così da conservare il fervore religioso, eliminando però Dio in sostituzione con l'azione dell'uomo. Resta la speranza, ma al posto di Dio subentra il partito con l'azione, il totalitarismo di un culto ateistico disposto a sacrificare ogni umanità al suo falso Dio. E qui vengono le parole dure, dice: ho visto senza veli il volto crudele di questa devozione ateistica, il terrore psicologico, la sfrenatezza con cui si arrivava a rinunciare ad ogni riflessione morale, considerata come un residuo borghese, laddove era in questione il fine ideologico. Tutto ciò è sufficientemente allarmante, ma diventa una sfida inevitabile per i teologi, quando l'ideologia è portata avanti in nome della fede e la Chiesa è usata come suo strumento. Il modo blasfemo con cui la croce veniva dileggiata come sadomasochismo, l'ipocrisia con cui ci si continuava a dichiarare credenti quando ciò era ritenuto utile per non mettere a rischio gli strumenti per i propri scopi, tutto ciò non lo si poteva e non lo si doveva minimizzare o ridurre a una sorta di polemica accademica, perché ho vissuto tutto questo sulla mia pelle. No. Questo spiega, a mio avviso, il perché di tanti interventi che Ratzinger fa. No? Io sono un estimatore di Bloch, ma ho detto che fa bene a non citare Bloch, perché si tratta comunque di due mondi completamente diversi. Cioè, la speranza di cui parla Bloch non è la speranza di cui intende parlare il Papa. Devo chiudere o posso fare...
Se non ti offendi...
Non so se loro... c'è la questione del Logos. Ripeto, non posso più dire nulla. Tre minuti?
3 minuti.
5 minuti? 10.
A 85 anni non mi... Lei la
non hai problemi, puoi chiudere.
Chiudono gli altri, io vi chiedo scusa.
No, ma io posso restare con chi resta, cioè se... Ma
per 2 minuti potrei...
Perché poi un'altra volta non ci sarà più.
Prego,
invece,
prego.
A me sembra che...
Così ti sento anch'io un pezzetto.
Ah, boh. qui ci sarebbe anche da parlare del dialogo. La questione del Logos.
La prossima volta invece che faccio io, facciamo di nuovo insieme, facciamo questo. C'era da fare. Esiste un'etica del prete, oltre che quella dell'insegnante, del me, ma il prete ha una deontologia o no? E qual è? E volevo affrontare questa cosa una volta, come primo prete della storia. Ma io posso rinunciare perché non riesco a mettere insieme e ci troviamo qui. Sì, vediamo. Prego.
Ma dunque, un cristiano della Chiesa delle origini, quando incontrava la cultura così del mondo, non aveva i problemi che abbiamo noi. Perché? Perché vi trovava in qualche modo un mondo religioso. Non c'era irreligiosità, non c'era opposizione a questo mondo. Cioè, trovava un orizzonte, quindi, in cui aveva una facilità. Nei tempi di sintesi, di mediazione, di incontro tra cristianesimo e cultura, il problema del rapporto è venuto fuori in diversi modi, non so, Agostino, fede e intelligenza, però fede è il primale, credo ut intelligam interior. Poi Tommaso d'Aquino, grande problema, rivelazione e ragione. Tempo moderno, scienza e teologia. È vero che possiamo invertire, tante volte si invertono queste espressioni, però se si segue un po' il dibattito, in genere la successione delle parole non è indifferente. Scienza e teologia, anche quando si dice teologia e scienza, la relazione non è questa. Il logos, la ragione, su cui la scienza, bisognerebbe definire quale scienza, l'episteme degli antichi o la scienza di Galileo, qui ci viene citato Bacon, no? Il momento in cui per la prima volta nella storia del pensiero, con un certo tenore speculativo, il tema del logos, della ragione, fa il suo ingresso nella storia, è quello dello stoicismo. Io mi limito a riassumere il tema del logos con una bellissima espressione del grande filosofo Giovanni Reale, il quale diceva che il Logos è principio creatore del mondo in fisica. Principio di verità in logica. Principio creatore del mondo in fisica, principio normativo in etica. Il Logos qui raggiunge tutti gli orizzonti possibili e immaginabili. E gli stoici pensavano che il Logos non si arrestasse però alla conoscenza soltanto, ma contenesse anche l'impulso ad operare. Ora, l'idea del Logos si impone come una idea suggestiva, di volta a volta tradotta nel corso della storia con significati differenti, in cui però il denominatore comune è questo. cioè il riconoscimento ottimistico contro la Barbara Spinelli, che capisco perché possa accusare il Papa di essere pessimista, ma adotta il suo punto di vista, che sta bene, lo capisco, non è quello di Ratzinger, che pensa in un'altra ottica, che pensa nell'ottica della cristologia, dentro cui al massimo ci sta l'escatologia, di cui l'enciclica sulla speranza è una espressione, no? E il denominatore comune è comunque questo riconoscimento ottimistico che nel mondo tutto si esplichi attraverso un principio che è dotato di un senso ed è orientato ad un fine. Io mi chiedo se la scienza dei nostri giorni ci consente ancora di essere, tra virgolette, stoici. Mi chiedo se dal punto di vista cattolico siamo capaci ancora di fare veramente i conti con quella che è la modernità. Cioè, cosa capiscono i cattolici della scienza? Se io come cattolico sento l'opposizione, devo dire la mia contro quello che dice la scienza, o devo salvare la fede contro... Sono in una sorta di dualismo, ma se c'è dualismo allora questo logos non c'è più. A mio avviso il Papa, quando cita Bacone, non so se l'ha veramente capito, o comunque se l'ha capito non fa i conti con Bacone. Allora mi chiedo se è vero che è rivolta ai laici, ai presbiteri, però un Papa che scrive sa benissimo che un'enciclica la leggono, oltre i credenti di buona volontà, un sacco di laici, magari non di buona volontà o di volontà di attacco, no? Però tanto... Quindi io starei attento a fare, perché siccome questo sono il punto su cui si incentra sempre la polemica, certe affermazioni sono grosse. Il materialismo è l'errore di Marx. La scienza istituisce un rapporto, la scienza con qualcosa, particolare con la prassi, la scienza si trasforma in tecnologia. Che cosa fa la scienza? Dà all'uomo quella speranza che prima non c'era, cioè per esempio si guarisce con la medicina, non con le preghiere rivolte ai santi, non lo dice Papa questo, ma è sottinteso. Allora, se non c'è più bisogno della religione, cosa diventa la religione? Un fatto, ed ecco l'individualismo, non è il principio dell'ateismo. Se questa tesi regge, io tra Bacone ci metto anche il tero, è la coscienza, è l'individuo davanti a Dio, è l'eliminazione delle istituzioni, dell'istituzione chiesa perlomeno. Sono tanti, no, che hanno portato. Poi mi chiedo, gli uomini d'oggi che non credono, magari anche in nome della scienza, hanno in mente Bacone? Si ha in mente una scienza come la intendeva Bacone? Si ha in mente questo rapporto con la natura? A me sembra che tante, la scienza colpisca un'immagine di Dio che non è veramente teologica, tantomeno mistica, quindi va in frantumi forse ciò che teologia non era. Ci lascia con una serie di problemi a recuperare un'immagine di Dio, ma è anche vero che oggi molte volte si è atei per altri motivi, per esempio il male, la sofferenza, è sconcertante. Io quando ho letto la vita del Papa ho fatto una considerazione, con questo chiudo, e lascio stare tutto il resto, ho fatto anche una considerazione, in certo senso è bella la sua vita, tra l'altro lui ha dovuto far fronte al nazismo, è stato per un periodo anche internato, però c'è modo e modo di attraversare la tragedia della vita. Perché? Perché si può attraversare la tragedia da vincente, uscirne come eroe, non come sconfitti. Ma caspita, uno che attraversa la tragedia e ne esce come eroe avrà mille motivi per scrivere sulla sofferenza, giustamente, per fortuna ci sono personaggi così, le pagine che scrive lui, no? La sofferenza come luogo di esercizio della speranza, le cose che non mi sono date che inducono in me un desiderio, e quindi la speranza è questo pino, no? Però è vero che un sacco di persone di fronte alla sofferenza sente l'assenza totale di Dio dal mondo. Io mi chiedo qual è il compito di questi, convertirli a loro, dire che anche nella sofferenza, parlare della croce, sì, starà anche bene. Gesù dice: voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Se si pensasse che tutto deve diventare sale o tutto deve diventare luce, a me piace questa espressione, perché essere luce del mondo non vuol dire pretendere che tutto diventi luce. Io personalmente amo molto l'idea che la fede cristiana sia una testimonianza, che c'è nel Papa questo, perché lui riprende spesso esempi martiri, santi, no? testimonianza vivente della realtà della fede che non pretende che gli altri siano luce come te, semmai tu sei luce perché l'hai avuta da Dio, ma semplicemente butti su di loro, no? Così, una carezza, il raggio di questa luce che è data. Chiudo veramente, però è importante anche questo, c'è stata una prima enciclica sulla Caritas, questa sulla Spes, c'è da attendersene una terza sulla Fides, c'è da chiedersi come mai il Papa è partito l'ultima. Molto bello questo, io potrei lasciare come interrogativo credere per amare o amare per credere? Si parte dalla verità dell'amore, tutto il resto si illumina. Se io dico devo credere, forse non giungo mai ad amare. Il Papa segue un percorso molto umano, molto umano. Lui è teologo, ma sa benissimo, però nello stesso tempo anche molto teologico, direi anche molto mistico. Cioè la verità è che Dio è amore. Questo è il logos del mondo, è il logos dell'intera storia. Questa è la verità al centro della quale nascono, scaturiscono tutti gli altri dibattiti. Se noi partiamo da questa frase, non capiamo assolutamente nulla di quello che il Papa scrive, degli interventi che farà, anche se è etico, perché poi questa verità è quella che determina anche il cammino etico dell'uomo. Bon, chiudo lui perché sono...